Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia. Ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Oggi ancora insieme con il nostro programma Incontri di autore e alla scoperta di libri ed autori. Innanzitutto un saluto da Federica Marri. E prima di salutare il nostro ospite vi ricordo le frequenze 88.4, 92.8 e gli orari in cui andrà in onda Incontri d'autore, che sono il lunedì alle ore 11 e il venerdì alle 17. Benvenuta Fiorella Casucci, che tutti noi conosciamo come professoressa, per quanto mi riguarda per esempio, professoressa di greco, e invece oggi è qua in veste di autrice di un libro molto bello, Il futuro è nel nostro passato, che sono frammenti di saggezza antica per un nuovo umanesimo. E come ricordo anche dalle parole di un nostro caro amico Ferruccio Favilli, che ha presentato Fiorella addirittura nella libreria Le Storie di Camucia, anche lui ha definito questo libro un testo preparatorio alla vita, una rilettura di frammenti scelti tra i migliori autori dell'antichità greco-romana, una rilettura originale rispetto ad altre antologie. Però voglio lasciare subito la parola a Fiorella, che ci racconterà un po' la sua esperienza. E soprattutto, Fiorella, da dove è nato questo libro?
Innanzitutto buonasera a tutti e grazie Federica per questa opportunità. E il libro ha una gestazione molto lunga, perché è cominciato quando ancora insegnavo, adesso sono in pensione, felicemente. E appunto ho cominciato a scrivere questi frammenti quando ancora frequentavo, andavo naturalmente a scuola come insegnante, e sono praticamente delle lezioni, delle piccole lezioni su brani che mi hanno particolarmente colpita e che avevano raccolto anche il favore dei ragazzi. Questo libro raccoglie appunto questi 100 brani, sono dei passi o frammenti, insomma, tratti dalle opere di autori greci e latini, e la scelta è assolutamente personale, nel senso che non ho voluto né distinguere la cronologia, né esaminare queste opere dal punto di vista cronologico, né dal punto di vista tematico. Quindi si passa da frammenti che riguardano l'amore a frammenti che riguardano l'amicizia, la pace, la guerra, la morte soprattutto. Qualcuno anzi mi ha un pochino contestata perché sembra che il mio testo si occupi soprattutto di morte. In realtà sono gli autori latini e greci
che parlano di morte in gran parte,
cioè esperienza. Sembra effettivamente che la letteratura latina e greca sia una lunga esercitazione alla morte, all'accettazione della morte.
Questo dobbiamo
accettarlo. Naturalmente sono, diciamo, a volte un valore consolatorio sicuramente, a volte un valore filosofico. Raramente ho trovato affermazioni di carattere religioso. Io ho fatto dei riferimenti, naturalmente essendo cristiana, cattolica, insomma... praticante con molti dubbi, diciamo, no? Però nello stesso tempo ho trovato degli agganci a volte con la nostra fede, con la nostra religione, ma quello che mi ha colpito particolarmente nella letteratura latina e greca è la laicità del pensiero,
sì,
e quindi l'affermazione per esempio che la vita è qui e ora. E l'oltretomba è una concezione molto vaga, sì.
In cui tutti noi ci ritroviamo, in cui si ritrovano,
certo,
un po' tutte le generazioni,
certo. Esatto.
Sì, infatti ho visto che anche questo si evince anche dagli stessi titoli, no? Dei capitoli, che sono antichi ma talmente moderni e talmente attuali, come ad esempio Il prodigioso potere della parola,
certo.
O Conoscere se stessi. Questi sono tutti argomenti in cui tutti quanti ci ritroviamo.
Sì, certo. La cosa straordinaria è che, per esempio, nella lingua greca, nella cultura greca, logos è parola e ragione nello stesso tempo. Quindi la parola intesa razionalmente è la potenza più grande, dell'uomo.
Va bene, allora facciamo un breve stacchetto musicale e poi riprendiamo subito il nostro argomento. Eccoci qua, di nuovo con Fiorella, e riprendiamo la nostra chiacchierata sul libro di Fiorella, Il futuro nel nostro passato. Questo libro innanzitutto è di facile lettura, devo dire, però contiene degli argomenti molto molto importanti, molto attuali e soprattutto di grande riflessione. È da sottolineare questa cosa della riflessione, perché penso che sia molto importante in questo messaggio che Fiorella ha trascritto, diciamo, ha portato su carta. Io però mi vorrei soffermare su un'altra curiosità che ho incontrato leggendo il libro, che è un paragone con Lucio Battisti, con una canzone di Lucio Battisti. Quindi direi un paragone alla fine con un testo scritto da Mogol. Parlaci di questo. Esatto. Il capitolo si chiama Notturno, se non sbaglio, esatto, no Fiorella?
Sì, sì. Allora, dunque, io sono una sfegatata ammiratrice di Lucio Battisti e sono rimasta un pochino, ecco, a questo poeta, anche se appunto, come giustamente dice Federica, Battisti scriveva la musica e le parole erano di Mogol. Per me sono talmente in simbiosi questi due autori che per me appunto questa canzone è di Lucio Battisti. E la canzone è Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. È quella famosa appunto che dice come può uno scoglio arginare il mare, eccetera. E ho trovato un confronto abbastanza forse azzardato, secondo alcuni, diciamo, persone che collocano ogni autore nel proprio tempo. Insomma, io ho trovato questa affinità tra Alcmane, che è un poeta corale del VII secolo a.C., poeta greco che scrive appunto lirica corale, quindi in dialetto dorico addirittura, non in attico, e appunto il frammento è «Dormono le cime dei monti e le valli, le balze e i burroni e le selve e gli animali, quanti ne nutre la nera terra, le fiere montane e la stirpe delle api e i mostri negli abissi del mare purpureo, dormono le schiere degli uccelli dalle ali spiegate». Il testo di Battisti è un elogio del volo, e il volo è quello stesso che compie Alcmane sulla nera terra, che è un termine di origine chiaramente omerica. E infatti Lucio Battisti dice le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite, su nel cielo aperto e poi giù il deserto, e poi ancora in alto con un grande salto. Naturalmente qui l'autore vola, possiamo dire, sulle ali di un nuovo amore, e si innalza su nel cielo, e da lì lo sguardo percorre le distese azzurre del mare e le pianure, le verdi pianure, poi scende e risale, e poi di nuovo giù e ancora su, in un continuo mutare di prospettiva. E appunto le discese e le risalite di Mogol, di Battisti, mi sono sembrate simili alle valli, ai burroni di Alcmane e ai monti e alle balze. Cioè anche il notturno di Alcmane è una celebrazione del volo compiuto con la mente naturalmente, sulla terra. È lo sguardo di Dio, insomma, che guarda alle cose del mondo, alle cose della natura, quasi emozionato dall'opera della creazione. E la canzone di Lucio Battisti mi è sembrata, confrontata appunto con Alcmane, mi è sembrata appunto, diciamo, priva di quelle sfumature che invece compaiono nel poeta greco. L'azzurro del mare, il verde delle terre, il deserto hanno colori compatti, senza sfumature.
Beh, questo paragone devo dire che è geniale e meraviglioso, e credo che contenga proprio dentro di sé il senso di questo libro, cioè anche il titolo, se vogliamo, il futuro è nel nostro passato, ma anche il presente, direi, è nel nostro passato, nel nostro lontano passato ritroviamo delle cose per noi talmente attuali da impressionarci. E allora facciamo un piccolo stacco musicale proprio con Lucio Battisti e ascoltiamoci questa bella canzone.
Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Come può lo scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite, su nel cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto.
Torniamo a parlare del nostro libro, Il futuro è nel nostro passato, di Fiorella Casucci, proprio con Fiorella. Fiorella, leggendo qualche riga di questo libro, ho trovato una cosa molto interessante, voglio citare queste righe che hai scritto. E oggi, in questo tempo di individualismo sfrenato, di odio, di violenza, del sonno della ragione, in cui il suono della campana per ciascuno di noi è sommerso da un frastuono assordante, è essenziale recuperare il senso della solidarietà e della fraternità, di unione, pena la dissoluzione della comunità alla quale apparteniamo. Allora, ti chiederei proprio di parlare di questo rapporto tra cultura e solidarietà.
Cultura e solidarietà sono indistinguibili nell'essere umano, o anzi, dovrebbero essere indistinguibili. Perché? Perché l'una senza l'altra non esiste, o sarebbe un'altra cosa. Cioè la cultura, senza il riferimento all'umanità nel suo complesso, sarebbe solo erudizione. La solidarietà, senza il sostegno della cultura, sarebbe solo buonismo. Quindi l'identità tra cultura e solidarietà tra gli uomini è già evidente, forse ancora più di oggi, nella civiltà del passato. E quindi nasce e si sviluppa dalla contemplazione di quello che avviene nella natura. Nella natura avviene uno scambio tra le cose, tra gli esseri viventi, una forma di solidarietà tra gli elementi naturali, tra di loro e tra le specie viventi, proprio un'immagine di fraternità e di carità, per cui, dicevano gli antichi, la morte di un essere dà origine al manifestarsi di una nuova esistenza, dove morte non è sempre da intendersi in senso proprio, ma anche in senso figurato. Cioè praticamente esiste un legame indissolubile tra gli esseri umani, e questo già lo aveva evidenziato Lucrezio nel De rerum natura, con quella che io ho chiamato la teoria della staffetta. Lui paragona la vita e la morte anche delle persone a dei corridori che si trasmettono la lampada della vita. Lui la chiama lampada, cioè la fiaccola. Praticamente quello che oggi è il testimone,
certo,
il testimone della staffetta.
Della staffetta.
Quindi noi siamo come dei corridori. Al termine della corsa, quando noi ci fermiamo, passiamo la lampada della vita, cioè la fiaccola della vita, agli altri, ai nostri discendenti, chiamiamoli così, non necessariamente nell'ambito della famiglia, perché Platone aveva già fatto questo paragone, aveva usato questa metafora già, mi sembra, nelle Leggi, qualcosa del genere, però l'aveva riferito solo nell'ambito della famiglia, uomo e donna che si uniscono e appunto sono destinati alla procreazione, ai figli, e invece Lucrezio attribuisce questa, estende questa immagine a tutta l'umanità intera, quasi gli attribuisce un significato cosmico, allargandola quasi a legge universale, che spiega la morte in funzione della vita. E io questo l'ho trovato molto, molto efficace, insomma. E per concludere, ho messo nel mio testo, proprio a conclusione di questa affermazione, una frase famosa che tutti conosciamo di John Donne, poeta inglese del XVI-XVII secolo, dove appunto Donne dice: nessun uomo è un'isola, nessun uomo è un'isola completo in se stesso, ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Dice: se anche solo una nuvola venisse lavata via dal mare, l'Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, eccetera. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell'umanità, e dunque non chiedere mai per chi suona la campana, suona per te. E questo si trovi in Hemingway, proprio nel testo Per chi suona la campana.
Per chi suona la campana,
sì. Nel romanzo appunto di Hemingway viene citato proprio questa frase di John Donne. E io l'ho trovata così bella, così efficace, insomma, proprio per rappresentare questa necessità per l'uomo di sentirsi parte di un tutto. Ecco, nessuno di noi è solo, siamo parte di una comunità, ma non solo quella presente, ma anche quella del passato e quella del futuro.
Quella del futuro. Sono tutti argomenti di cui si parlava secoli
fa,
di cui si è sempre parlato nel tempo e di cui si parla tutt'oggi,
sono così tanto
attuali.
Esatto.
Ed è proprio vero che ogni progresso della conoscenza è debitore del passato, come dici tu. E tutti noi stiamo sulle spalle dei giganti.
Esatto, anche se anche questa non è una parola mia, un'espressione mia.
Non ti vorrei mai interrompere oggi, però direi che forse è il caso di fare una piccola pausa musicale e ritrovarci tra pochi minuti. Questi erano i Queen con Who Wants to Live Forever, che sono stati citati proprio da Fiorella in uno dei suoi capitoli, guarda caso, paragonati a Platone con il mito di Er, no? Chi vuole vivere per sempre. Quindi Fiorella, anche la musica per te ha avuto un'importanza e ha tuttora un'importanza fondamentale.
Esatto, sì, esattamente.
So che i Queen sono sì, il tuo gruppo preferito, come
sono
per me.
Sono il mio gruppo preferito, anche se per quanto riguarda le parole devo sempre ricorrere alle traduzioni, perché non sono riuscita a imparare per bene l'inglese. Conosco soltanto alcune cose.
Quindi questo ti lega molto al mondo, sì, dei giovani, che, in esatto, cui tu sei sempre stata immersa da, esatto, professoressa, sì, e hai avuto sempre contatto con i ragazzi, e quindi questo lo riporti anche in questo libro.
Esatto, il libro anzi è nato proprio con l'intenzione di mandare questo messaggio ai giovani. E nello scrivere ho trovato che le parole che ci dicono gli antichi sono straordinariamente attuali. E naturalmente però ho sempre cercato, anche da insegnante, di non accettare tutto quello che ci viene dal passato tranquillamente o acriticamente, perché naturalmente gli anni, i secoli non sono passati invano, per fortuna. Ci sono molte cose del mondo latino e greco che non hanno più nessun motivo di essere, o non dovrebbero più avere nessun motivo di essere, per esempio la condizione della donna. La donna nel mondo greco-latino era appunto in una situazione di estrema emarginazione, paragonabile
Anche oggi, anche direi che ci sono delle situazioni che richiamano purtroppo ancora,
esatto,
questa antichità.
E anche, per esempio, non so, il tema della schiavitù e così via. Però ecco, lo studio del passato dovrebbe essere quello, appunto, la finalità di questo libro. Lo studio del passato dovrebbe essere uno stimolo alla lettura. Ritengo che il libro è lo strumento per eccellenza nella trasmissione della conoscenza del passato. Quindi ho voluto con questi frammenti spingere i ragazzi, in modo particolare, a leggere, ad andare oltre, ad andare più in là del semplice frammento, che può piacere, può però anche incuriosire. E questo era lo scopo che mi ero proposta. Quindi il titolo può apparire un pochino presuntuoso, no? Il futuro è nel nostro passato, un pochino presuntuoso e fuori luogo. In realtà, insomma, si basa su una visione più ampia del tempo, no? E del legame che esiste tra passato, presente e futuro. E quindi la conoscenza del passato, secondo me, fornisce degli strumenti per l'uso del presente e del futuro. E la cultura è tale solo se si trasmette. Quindi è un invito alla lettura, un invito a leggere,
certo, e anche
un invito ad approfondire, anche approfondire a criticamente, a riflettere
esatto, molto su, esatto, sui fatti, no? I fatti poi vanno analizzati, certo, perché ci sono fatti positivi e fatti negativi in, certo, tutte le epoche, in tutte le ere. Ma parlando di libri, quindi ecco l'importanza della lettura, di buone, certo, letture soprattutto, certo, leggere sono d'accordo, però di buone letture che trasmettano sempre anche quel messaggio, certo, leggero, importante, e soprattutto per i giovani che oggi hanno perso un po' di punti di riferimento importanti per la propria crescita, no? E quindi Fiorella, dacci qualche consiglio su qualche libro, dai, qualche bella lettura da consigliare ai giovani.
Mi viene in mente un libro che ha accompagnato probabilmente tutta la mia vita, ecco. Non è naturalmente un libro straordinario, ce ne sono di più straordinari, però è Il piccolo principe di Saint-Exupéry. Questo libro io l'avrò letto non so quante volte, l'ho regalato a tutti quelli a cui potevo regalare i libri.
E devo dire che ad ogni rilettura,
esatto,
si trova un messaggio diverso, è un libro magico, diciamolo.
Esatto, esatto. Credo che sia proprio sì, questo. E ecco, Il piccolo principe lo metto proprio in cima alla classifica dei libri che io amo. Poi naturalmente ci sono tutti i libri antichi, perché io amo moltissimo la letteratura greca, in modo particolare, anche quella latina, ma quella latina mi è sembrata sempre un pochino una imitazione, a volte molto ben riuscita, della letteratura greca. Quindi io suggerirei di leggere, perché no, le tragedie.
Le tragedie.
Le tragedie greche sono straordinarie ed eterne.
Certo,
direi.
Sono d'accordo.
E non mi piace però il rifacimento. Il rifacimento, una volta ho visto qui a Cortona, mi sembra l'Antigone, con le guardie che erano diciamo accanto al cadavere di Polinice per impedire che venisse sepolto dalla sorella Antigone, che fumavano una sigaretta. Ecco, questo se avessi potuto
niente.
Me ne sarei andata.
Ecco.
Non capisco la necessità, insomma, no. Di inserire questi elementi.
Non trasmette niente,
esatto.
Di buono, tra l'altro.
Esatto. Poi, quando voglio divertirmi e rilassarmi e non pensare, mi piace molto Dan Brown. Mi sono letta tutti i romanzi, ecco. Sono andata a vedere i film che sono stati tratti da questo. Il Codice da Vinci è il mio preferito, però insomma anche Inferno, l'ultimo.
Vedi,
che ho visto.
Abbiamo spaziato proprio dalla letteratura antica ai thriller moderni.
Esatto, l'ultimo libro che ho letto è di una scrittrice, mi sembra spagnola, L'ultimo catone, anche questo
sono... Matilde Asensi.
Brava.
La so.
Perfetto, non mi ricordavo.
La prof che interroga la
vero,
sua vecchia alunna.
Sì. Ma io,
vedi,
io ho imparato moltissimo dai miei alunni.
Beh, noi abbiamo imparato molto dalla nostra professoressa Fiorella.
Grazie.
Allora chiudiamo oggi questa puntata ringraziando tantissimo Fiorella, ricordando il titolo del suo libro, Il futuro è nel nostro passato. E dando l'appuntamento alla prossima settimana a tutti i nostri ascoltatori, vi ricordo le nostre frequenze 88.4 92.8 e Incontri d'autore, che andrà in onda il lunedì alle 11 e il venerdì alle ore 17. Vorrei concludere ricordando un appuntamento in libreria, alla Libreria Le Storie, la presentazione di un libro, Paulette, di Paola Fiaschi, il 10 marzo alle ore 18.30. Grazie a tutti e buona settimana. Yeah!
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo Perché non lo chiami Blackie? Quella domanda mi assillava da quando l'avevo portato a casa. Erano passati 3 giorni e ancora non lo sapevo. Era una delle decisioni più importanti che avessi mai dovuto prendere, perché noi due ce lo saremmo dovuto tenere per il resto della nostra vita. Ci sarebbe voluto un po' di tempo, non volevo dargli il primo nome che mi passava per la testa. Non avevo intenzione di chiamarlo Rover, Spot o Jack. Cioè, di quanti altri Max ha bisogno a questo mondo, per l'amor del cielo? Volevo che il suo nome avesse un significato, che riflettesse la sua personalità. Scribacchiai un nome dopo l'altro, ma nessuno andava bene per lui, non erano azzeccati. Provai con tutto, animali, bevande, i miei gangster preferiti. Provai con Sonny, del Padrino. Lo chiamai Carlito, come Al Pacino. Quando non me ne piacque nessuno, pensai di chiamarlo Espresso, perché il caffè mi piaceva nero, come i cani. Pensai di chiamarlo Cola, perché era scuro e aveva un sacco di energia. Pensai di chiamarlo Caffeina. Pensai di chiamarlo Litio. Ma era troppo presto per dire se fosse davvero uno stabilizzatore dell'umore. Pensai di chiamarlo Beer perché aveva l'aspetto e la natura di un orsetto. Pensai di chiamarlo Dumbo perché aveva grandi orecchie penzoloni. Tanto per provare pensai a Mustafa o Midnight o King. Noiosi. Pensai di chiamarlo Calamita. Funzionava, aveva senso, ma non trasmetteva nessuna emozione. Mi stavo scoraggiando di non avere ancora trovato il nome giusto, quello non stonato, un nome che avrebbe cantato. L'unico nome che mi toccava una corda era Ozzy, del cantante dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Ascoltavo la loro musica da quando ero in prima media. Ozzy era il nome più figo che mi venisse in mente, ma ero preoccupato di cosa avrebbe pensato la gente di uno che chiamava il suo cucciolo con il nome di un tizio che aveva staccato a morsi la testa di una colomba viva, schizzando sangue ovunque. Così lasciai perdere il principe delle tenebre. Il prossimo non c'era. Ero arrivato al capolinea. Quando non riuscii a pensare ad altri nomi, mi misi a correre per la casa affibbiando al mio cane ogni epiteto possibile. Gli urlai contro così tanto che deve aver pensato di chiamarsi No. Perché era tanto difficile? Si supponeva che dargli un nome fosse la parte divertente dell'essere genitori. Temevo il peggio. Se non gli davo un nome alla svelta, un giorno avrebbe avuto una crisi di identità e sarebbe dovuto andare da uno psicologo dei cani. Tanto tempo fa mi chiamavo Christopher, avrebbe detto. Fino a quel giorno, quello dell'uragano, quando fui rapito da quel tizio con il pizzetto e il cerchio all'orecchio che non mi ha mai chiamato in nessun modo. Quando ci ripenso, forse la ragione per cui trovavo così difficile dargli un nome era perché non volevo fare lo stesso errore dei miei genitori, quello che loro avevano fatto con me. Quando ero piccolo, odiavo chiamarmi Bruce. Mi avevano preso in giro per anni. Ehi, Brucey! L'unica cosa peggio di mia madre che mi chiamava con quel nome era mia madre che mi chiamava 1 milione di volte al giorno cercando di dare un nome al mio cucciolo, tentando di rovinargli la reputazione. «Stammi a sentire, Bruce», diceva al telefono, «per cosa ti stai ammazzando? Chiamalo Blackie e basta, è un cane nero, perché non lo chiami Blackie e la fai finita? È perfetto, a me piace, Blackie, Blackie, Blackie!» L'odiavo. Odiavo il nome Blackie. Mi faceva pensare a quanto poco tempo doveva averci messo mia madre per venirsene fuori con Bruce. Sono stupito di non chiamarmi Whitney. Che giornata, che meravigliosa folle giornata. Avevo abitato nel mio palazzo per 2 anni e avevo parlato solo con 2 persone. Una era il signor Singh, il portiere indù che non parlava inglese. Adesso avevo questo cucciolo da 2 giorni e mezzo e praticamente conoscevo tutto il palazzo e tutto quello accanto, tutto il dannatissimo quartiere per l'esattezza. La vita era proprio strana e io ero proprio esausto. L'unica cosa a cui riuscivo a pensare era dormire. Sfortunatamente pensarci fu l'unica cosa che mi fu concessa. Il cucciolo mi tenne di nuovo sveglio tutta la notte. 3 su 3.
Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri, in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.